Capitolo 2. La storia della vita passata di Ivan Ilic era la più semplice, la più comune e insieme la più tremenda che si possa immaginare. Ivan Ilic era morto a 45 anni, membro della Corte di Giustizia. Era figlio di un funzionario che aveva fatto a Pietroburgo, in diversi ministeri ed uffici, una di quelle carriere che conducono coloro che le seguono ad una posizione dalla quale non possono essere rimossi, benché sia chiaro che essi non sono atti ad un qualsiasi lavoro effettivo, ma pure, dati i loro lunghi servigi passati e i gradi ottenuti, si crea per loro un posto fittizio, con uno stipendio non fittizio, che va dai 6 ai 10.000 rubli, coi quali essi vivacchiano fino alla più tarda vecchiaia. Di questi tali era il consigliere segreto, membro inutile di diverse inutili commissioni, Ilia Ifimovic Golovin. Egli aveva 3 figli. Ivan Ilic era il secondo. Il primogenito seguì la stessa carriera del padre, ma in un altro ministero, e già era giunto prossimo al grado nel quale si ricevono questi stipendi d'inerzia. Il terzo era stato sfortunato, aveva avuto diversi posti e dovunque era riuscito male. Ora era impiegato alle ferrovie, e il padre e i fratelli, e specialmente le mogli di questi, non soltanto non avevano piacere di incontrarsi con lui, ma senza un'estrema necessità non si ricordavano neppure la sua esistenza. La sorella aveva sposato il barone Greff, un impiegato di Pietroburgo, dello stesso stampo del cognato. Ivan Ilic era le fini della famiglia, come si diceva. Egli non era freddo e misurato come il maggiore, né avventato come il minore. Era qualcosa di mezzo fra loro due, intelligente, vivace, simpatico e di buone forme. Aveva studiato legge insieme col fratello minore. Il fratello non finì gli studi e fu espulso durante la quinta classe, mentre invece Ivan Ilic terminò lodevolmente gli studi. Già all'università s'era mostrato quel che rimase poi per tutta la sua vita: abile, allegro, di buon carattere, generoso, ma severamente attaccato a ciò che credeva suo dovere. E il dovere per lui era quel che si riteneva tale dai suoi superiori. Non era stato strisciante né da giovane né da uomo maturo, ma fino dagli anni della sua prima gioventù aveva avuto quel tale istinto che spinge la mosca verso la luce e spingeva lui verso gli uomini che hanno un'alta situazione nel mondo, facendoli assimilare i loro modi, le loro vedute e stabilire con loro rapporti di amicizia. Tutte le seduzioni dell'adolescenza e della gioventù passarono attraverso il suo spirito senza lasciarvi grandi tracce. Si abbandonava sì qualche volta alla sensualità e alla vivacità, e verso la fine delle ultime classi si diede al liberalismo, ma sempre entro certi limiti, che il suo fiuto gli designava con sicurezza. Durante i corsi di legge aveva commesso alcune azioni che allora gli erano parse indecorose e gli avevano ispirato il disgusto di sé nel momento stesso che le compiva. Ma in seguito, vedendo che queste medesime azioni erano compiute anche da uomini che stavano in alto e che non le consideravano peccaminose, egli non le riguardò come buone, ma le dimenticò completamente, o se le ricordava, non se ne affliggeva punto. Terminati gli studi col diploma della 10ª classe e avendo ricevuto dal padre una somma di denaro per l'uniforme, Ivan Ilic si ordinò da Charmer i vestiti, sospese alla catena una medaglietta con la scritta «Respice finem», si congedò dal principe protettore dell'istituto, diede un pranzo ai compagni da Donon e con una valigia di ultima moda piena di biancheria, vestiti, rasoi e accessori di toilette e con un plaid, tutte cose ordinate e comprate nei migliori magazzini, andò in provincia, al posto di incaricato speciale presso il governatore, posto che gli aveva procurato il padre. In provincia ai Vanilici immediatamente si creò una posizione facile e piacevole, come aveva fatto all'università. Egli compiva il suo servizio, faceva carriera e intanto si divertiva discretamente e simpaticamente. Di tanto in tanto andava per incarico dei suoi superiori nei vari distretti, si conduceva con dignità verso chi stava in su e chi stava in giù, e con una puntualità e un'onestà incorruttibile, della quale non poteva fare a meno d'essere orgoglioso, condusse a termine tutte le missioni a lui affidate, specialmente quella per l'affare dei Roscolnichi. Nelle faccende di servizio, malgrado la sua gioventù e la sua inclinazione ai facili piaceri, era di una straordinaria riservatezza ufficiale e anche austero. Ma in società era spesso scherzoso e spiritoso e sempre di buon carattere, garbato e bon enfant, come dicevano di lui il suo capo e la moglie, presso i quali era diventato familiare. In provincia ebbe anche una relazione con una signora che si mostrò assai arrendevole verso l'elegante magistrato. Ci fu pure una certa modistina, ci furono delle orge con alcuni aiutanti di campo di passaggio e dopo cena delle scorrerie per certe strade lontane. Si insinuò nelle buone grazie del suo capo e anche in quelle della moglie del suo capo, ma tutto ciò fu fatto con tanto garbo che non se ne poteva parlar male. Andava sotto la rubrica del detto francese «Il faut que jeunesse se passe». Tutto procedeva con le mani pulite, la camicia pulita, le parole francesi e soprattutto nella più alta società e in conseguenza con l'approvazione della gente più altolocata. Così Ivanilic tenne il suo ufficio per 5 anni, poi fu trasferito. Si costituirono nuovi tribunali e ci fu bisogno di nuovo personale. E Ivanilic diventò così un uomo nuovo. A Ivanilic fu offerto un posto di giudice istruttore e Ivanilic l'accettò, benché questo posto fosse in un altro governatorato e gli toccasse di abbandonare le relazioni che aveva strette e formarne delle nuove. Gli amici accompagnarono alla stazione Ivanilic, si fece un gruppo in fotografia, gli regalarono un portasigarette d'argento ed egli se ne andò a prender possesso del nuovo posto. Come giudice istruttore, Ivanilic fu egualmente comme il faut, garbato, abile a separare i doveri d'ufficio dal resto della vita e ispirò lo stesso rispetto che aveva ispirato nel suo posto precedente. Già l'ufficio di giudice istruttore presentava per Ivanilic un interesse e un'attrazione molto maggiori che non l'altro ufficio. Quando era nell'altra città gli piaceva passare arditamente nella sua uniforme di charmer davanti ai sollecitatori e agli impiegati che aspettavano timidi l'udienza, invidiando lui che entrava di filato nel gabinetto del superiore e sedeva con lui a bere il tè e a fumare. Ma erano poche le persone che dipendevano direttamente dalla sua volontà. Queste persone erano soltanto delegati di polizia e Raskolnichi quando lo avevano mandato in missione ed egli amava trattare cortesemente e quasi familiarmente questi suoi dipendenti. Amava far loro intendere che lui, pur avendo potere sulla loro sorte, li trattava semplicemente, amichevolmente. Ma queste persone allora erano poche. Ora, come giudice istruttore, Ivanilic sentiva che tutti senza eccezione, anche i pezzi più grossi, pieni di presunzione, tutti erano nelle sue mani e che bastava che egli scrivesse certe date e parole su di una carta intestata e quel tale pezzo grosso sarebbe stato condotto nel suo gabinetto in qualità di accusato o di testimone. E se egli non lo avesse fatto sedere, sarebbe rimasto in piedi davanti a lui a rispondere alle sue domande. Ivanilic non abusava mai di questo suo potere, anzi si sforzava di addolcirne l'espressione. Ma la coscienza di questo potere e la possibilità di addolcirlo costituivano per lui il principale interesse e la principale attrazione del suo nuovo ufficio. Nel suo ufficio, poi, e specialmente nelle istruzioni dei processi, Ivanilich acquistò rapidamente l'arte di eliminare tutte le circostanze che non avevano rapporto col suo compito e di ridurre l'affare più complicato ad una forma tale che non ne rimanesse più che l'apparenza esterna tradotta sulla carta, escludendo completamente la sua opinione personale e soprattutto salvaguardando tutte le formalità richieste. Questo modo era nuovo ed egli fu uno dei primi a portare nella pratica le prescrizioni del codice del 1864. Trasferitosi nella nuova città al posto di giudice istruttore, Ivanilich fece nuove conoscenze, nuove amicizie, si stabilì su di un altro piede e prese un tono alquanto differente da quello di prima. Frappose una certa distanza fra sé e i funzionari distrettuali e si scelse un cerchio di conoscenze distinte, magistrati e ricchi proprietari che vivevano in città, e prese un tono di leggera opposizione al governo, ostentando un moderato liberalismo da cittadino civilizzato. Senza mutar punto l'eleganza della sua toilette, Ivanilich nel suo nuovo ufficio smise di radersi il mento e lasciò libertà alla barba di crescere come voleva. La vita di Ivanilich nella nuova città si svolgeva molto piacevolmente. La società che rappresentava la fronda contro il governo era cortese e amichevole verso di lui. Lo stipendio era cresciuto. Allora il whist rappresentava un piacere non piccolo nella vita e Ivanilich si mise a giocarlo, avendo l'abilità di giocare a carte allegramente, pronto nel decidere, accorto, sicché era sempre in vincita. Dopo 2 anni di residenza nella nuova città, Ivanilich si incontrò con la sua futura moglie. Praskovia Fyodorovna Mikel era la più intelligente, brillante, seducente fanciulla della società nella quale si aggirava Ivanilich. Fra gli altri svaghi, nei quali si riposava dalle fatiche del suo ufficio, Ivanilich contava anche i suoi rapporti scherzosi e leggeri con Praskovia Fyodorovna. Ivanilich, quando era l'impiegato mandato in missione straordinaria, ballava di solito. Diventato giudice istruttore, non ballò più se non per eccezione. Egli ballava con questo intendimento: benché io ora sia magistrato di quinta classe, addetto alle nuove istituzioni del codice, pure se si tratta di ballare, posso dimostrare che anche in questo genere di cose valgo meglio degli altri. Sicché, di tanto in tanto, alla fine della serata, ballava con Praskovia Fyodorovna e specialmente durante queste danze conquistò Praskovia Fyodorovna. Essa si innamorò di lui. Ivanilich non aveva una precisa e definita intenzione di ammogliarsi, ma quando la fanciulla si innamorò di lui, egli si pose questa questione. «Difatti, perché non mi ammoglierei?» disse a se stesso. La giovane Praskovia Fyodorovna apparteneva a una buona famiglia della nobiltà. Non era brutta, aveva una piccola dote. Ivanilich avrebbe potuto pretendere a un partito più brillante, ma anche questo era un buon partito. Ivanilich aveva il suo stipendio, lei avrebbe avuto altrettanto, siccome egli pensava. Buona parentela. Lei, graziosa, buona e assolutamente per bene. Dire che Ivanilich sposava perché era innamorato della sua fidanzata e trovava in lei una piena conformità delle sue vedute sulla vita sarebbe stato altrettanto inesatto quanto il dire che egli sposava perché la gente del suo mondo approvava quest'unione. Ivanilich sposava per tutti e due i motivi. Faceva cosa grata a se stesso acquistando una moglie simile e intanto faceva una cosa trovata conveniente dalle persone altolocate. E Ivanilich si ammogliò. Tutte le cerimonie degli sponsali e il primo tempo della vita coniugale, con le tenerezze reciproche degli sposi, i mobili nuovi, l'argenteria nuova, la biancheria nuova, andarono molto bene fino alla prima gravidanza della sposa. sicché Ivanilic cominciava già a pensare che il matrimonio non soltanto non turbava quel suo tenore di vita facile, piacevole, allegro e sempre decoroso e approvato dalla società, che Ivanilic considerava come il centro della sua esistenza, ma lo avrebbe anzi migliorato. Ma fin dai primi mesi di gravidanza della moglie comparve qualcosa di così nuovo, inatteso, spiacevole, penoso e sconveniente che mai si sarebbe potuto aspettare e che non era possibile rimuovere. La moglie, senza alcun motivo, almeno così pareva ad Ivanilic, de gaieté de cœur, come egli diceva a se stesso, cominciò a turbare la serenità e il decoro della vita. Senza nessuna ragione si ingelosì di lui. Pretendeva che egli le stesse sempre attorno, attaccava lite con tutti e faceva a lui scene spiacevoli e volgari. Da principio Ivanilic sperò di poter sfuggire alla noia di questa situazione con quel medesimo facile e corretto sistema di vita che gli era riuscito tanto bene prima. Si provò a fingere di ignorare la disposizione di spirito della moglie e seguitò a vivere con la stessa spensieratezza e lo stesso buon umore di un tempo. Invitò alcuni amici a casa sua per fare la partita. Tentò di andare al circolo o da qualche conoscente. Ma la moglie, una volta, cominciò a investirlo con tanta violenza e con parole così rozze e seguitò con tanta ostinazione nelle sue invettive ogni volta che egli non si arrendeva alle sue pretensioni e appariva così fermamente decisa a non smettere finché egli non si fosse sottomesso, cioè non fosse rimasto a casa ad annoiarsi come faceva lei, che Ivanilic se ne spaventò. Capì che la vita coniugale, o almeno la vita con sua moglie, non comportava sempre la piacevolezza e la serenità dell'esistenza, ma al contrario spesso la turbava, e perciò era indispensabile sfuggire a queste intromissioni. E Ivanilic si mise a cercare un mezzo per raggiungere questo scopo. I doveri di ufficio erano la sola cosa che ne imponesse a Praskovia Fiodorovna e Ivanilic, col pretesto del suo servizio e degli obblighi che ne scaturivano, cominciò a lottare con la moglie riservandosi il suo mondo indipendente da lei. Con la nascita del bambino, coi tentativi di allattamento e diversi altri contrattempi, con le malattie reali ed immaginarie del bambino e della madre, alle quali si pretendeva che Ivanilic si interessasse, benché egli non vi potesse capir nulla, il desiderio di Ivanilic di formarsi un mondo estraneo alla sua famiglia diventò ancora più imperioso. Ma a misura che la moglie si faceva più irritevole e più esigente, Ivanilic trasferiva sempre più il centro di gravità della sua vita nell'ufficio. Cominciò ad amare il suo ufficio e diventò più ambizioso che non fosse prima. Assai presto, un anno circa dopo il suo matrimonio, Ivanilic aveva capito che la vita coniugale, benché presentasse qualche vantaggio, in realtà era una cosa molto complicata e difficile, e riguardo alla quale, per compiere il proprio dovere, cioè condursi in modo conveniente e approvato dalla società, è necessario imporsi una regola ben definita come in ufficio. E questa regola riguardo alla vita coniugale Ivanilic se la impose. Egli pretese dalla vita di famiglia soltanto quei vantaggi che essa poteva dargli: il pranzo a casa, la buona tenuta dell'alloggio, il letto comodo e principalmente il decoro delle forme esteriori che sono richieste dalla società. Nel resto, egli pretendeva soltanto buon umore e convenienza, e se trovava queste due cose era molto grato. Se incontrava poi resistenza e ostilità, subito si ritirava in quel mondo a parte che si era creato e in quello si sentiva felice. Ivanilic era apprezzato come buon funzionario e dopo 3 anni fu nominato sostituto procuratore. I suoi nuovi doveri, la loro gravità, il potere di rimandare a giudizio e far mettere in prigione chi si sia, i discorsi in pubblico, il successo che otteneva in questo ramo, Tutto ciò fece sì che Ivan Ilic si attaccasse sempre più al suo ufficio. Vennero altri figli. La moglie diventava sempre più acida e irritevole, ma le regole stabilite da Ivan Ilic nella vita domestica lo rendevano quasi tetragono alla irascibilità di lei. Dopo 7 anni di servizio in quella città, Ivan Ilic fu traslocato in altro governatorato con l'ufficio di procuratore. La famiglia si trasferì nella nuova residenza. Il denaro era poco e alla moglie non piaceva la nuova città dove erano stati mandati. Lo stipendio era maggiore di prima, ma la vita era più cara. Oltre a ciò, perdettero 2 bambini e la vita di famiglia diventò ancora più penosa per Ivan Ilic. Praskovia Fyodorovna rimproverava il marito per tutte queste disavventure che accadevano nel loro soggiorno in questa nuova città. La maggior parte dei soggetti delle conversazioni fra marito e moglie, specialmente quando si trattava dell'educazione dei figliuoli, degenerava in questioni inacidite dal ricordo di antichi litigi, e questi litigi diventavano di momento in momento più accesi. Restavano soltanto quei rari periodi di passione che risuscitavano nei 2 coniugi, ma non duravano a lungo. Erano isolotti sui quali essi sostavano qualche tempo, ma poi di nuovo erano respinti in un mare di ostilità latente che si manifestava col reciproco allontanamento. Questo allontanamento avrebbe afflitto Ivan Ilic se non avesse pensato che così doveva essere. Ma già ora egli considerava questa situazione come normale, non soltanto, ma come scopo della sua attività in famiglia. Questo scopo consisteva nel liberarsi sempre più da tutti quei fastidi e dar loro un carattere inoffensivo, decoroso. E lo otteneva restando in casa sempre meno, e quando vi era stretto si sforzava di togliere alla sua posizione quel che aveva di triste, circondandosi di persone estranee. Ma la cosa che maggiormente occupava Ivan Ilic era sempre l'ufficio. Nel mondo delle sue funzioni di magistrato si concentrava l'interesse principale della sua vita, e questo interesse lo prendeva tutto. La coscienza del suo potere, la possibilità di rovinare chiunque gli piacesse, l'importanza che assumeva all'entrare in udienza e incontrando i suoi sottoposti, importanza che gli era riconosciuta anche fuori dal tribunale, i suoi successi tanto davanti ai superiori quanto davanti ai suoi impiegati, e soprattutto la sua abilità nel condurre gli affari, abilità che sentiva di avere. Tutto ciò lo rallegrava e, insieme alle conversazioni coi compagni, i pranzi, le partite di whist, riempiva la sua vita. Sicché, generalmente, la vita di Ivan Ilic seguitava a procedere come egli contava che dovesse procedere, piacevolmente e decorosamente. Così egli passò ancora 7 anni. La figlia maggiore aveva già 16 anni. Un altro bambino era morto e restava lo studente di ginnasio, oggetto dei loro litigi. Ivan Ilic voleva che andasse alla scuola di legge e Praskovia Fyodorovna, per dispetto, lo mandò al ginnasio. La figlia studiava in casa e veniva su a modo. Anche il ragazzo non studiava male.